Caleidoscopio. Uno sguardo multiforme, lo spazio di Radio Spore per interviste, presentazioni, approfondimenti. Allora, buon pomeriggio a tutte e tutti, benvenute e benvenuti al primo spazio di Caleidoscopio, il nuovo contenitore di Radio Spore. In che senso contenitore? Ogni tanto ci troviamo ad avere dei contenuti vari, fra cui presentazioni, interviste, letture, approfondimenti, che non hanno il loro proprio programma specifico e che però ci piace inserire nella nostra programmazione. E quindi abbiamo pensato, perché non crearci un contenitore intorno? Perché non creare un caleidoscopio in cui guardare tanti frammenti della realtà, di cose diverse, appunto, dalle interviste alle chiacchiere su un argomento, appunto, a una presentazione. E quindi ecco a voi lo splendido caleidoscopio di Radio Spore. Oggi cominciamo proprio con una presentazione di una rivista che è Zapruder, il numero 52, l'ordine del discorso. È una rivista che ci piace molto, che altre volte abbiamo presentato e che siamo molto contente e contenti di ospitare quest'oggi in radio. E quindi do il benvenuto a uno dei curatori della rivista. Ciao, buonasera.
Ciao, buonasera a tutti e a tutte.
Allora, lui è Salvatore Corasaniti, uno dei curatori appunto della rivista. Intanto, se ci vuoi raccontare un po' che cos'è Zapruder, prima di entrare nello specifico sul numero in questione.
Allora, sì, io sono uno dei redattori della rivista cartacea e uno dei curatori di questo numero, no? Per amor di precisione. Che cos'è Zapruder? Zapruder è una rivista che viene edita da un'associazione. L'associazione si chiama Storia in Movimento e questa associazione nasce all'indomani sostanzialmente delle giornate di Genova del 2001, quindi ormai di 20 anni fa quasi. Con l'intento, con l'idea di ritornare a fare storia militante. Dopo quelle giornate, quindi tutto quello che è successo, la grossa insorgenza che le ha caratterizzate, un gruppo di storici, fra cui non io perché sono arrivato dopo, però si è interrogato sulle modalità di fare storia e ha messo su questa associazione e ha deciso di pubblicare una rivista che non è l'unico, chiaramente non è l'unico prodotto, potremmo dire, di questa associazione. L'associazione bandisce pure un simposio una volta ogni anno che è un momento di discussione allargata di alcune tematiche di volta in volta diverse. Ha anche un'altra rivista, sono online, che si chiama Zapruder World e edita anche Zapruder. Zapruder è una rivista di storia della conflittualità sociale. Quindi l'idea di partenza è quella di occuparsi di storia con un taglio ben specifico, con un taglio che guarda molto al conflitto, no? Nella convinzione che il conflitto sia il cuore, l'anima della storia, no? E che quindi non ci siano storie non conflittuali e che il conflitto debba emergere nelle storie che raccontiamo, nei temi che decidiamo di approfondire. E Zapruder funziona per alcuni versi come tutte le riviste, per altri in modo molto particolare. Come tutte le riviste, è una redazione che si vede in presenza, almeno quando era possibile farlo, 3 volte l'anno, discute i singoli numeri. I numeri vengono approvati da un'assemblea nazionale dell'associazione, i numeri per tutta l'annata successiva, e questi numeri vengono discussi appunto dalla redazione e dai curatori che possono essere esterni o interni alla redazione. Quindi questo per dire cosa è più o meno simile. Cosa è più o meno diverso è appunto proprio la pratica collegiale, nel senso ogni numero ha una sua genesi che è del tutto collegiale assembleare, c'è una fortissima discussione interna e tutti gli articoli vengono vengono discussi tra di noi e con l'autore del contributo. Non c'è la double blind peer review per chi bazzica un po' di accademia, ovvero sia quel meccanismo di revisione affidato a revisori anonimi, perché non un meccanismo che non ci piace, che caratterizza l'Accademia in senso stretto. Noi la revisione viene fatta da tutta la redazione al completo e ci mettiamo la faccia sostanzialmente nelle critiche, nelle richieste appunto di correzione dei contributi agli autori. Insomma, piano piano, nel corso di 3 assemblee annuali, prende forma il numero che poi arriva nelle mani degli abbonati o di chi lo acquista, nel senso stampato nella veste grafica. Nello specifico questo numero qui, che è l'ordine del discorso. Io, vabbè, questa era più o meno un'introduzione ampia su che cos'è l'associazione, come funziona, per forza di cose anche un po' sintetica. Poi ti lascio la parola se vogliamo approfondire un po' di più il discorso generale, oppure entrare più nello specifico del numero in questione.
Sì, io direi di entrare un po' più nello specifico. Numero 52, quindi un sacco di numeri, Zapruder. Di che si parla? Il titolo è appunto l'ordine del discorso di Foucaultiana memoria. Qual è il tema di questo numero? Come l'avete sviluppato in redazione e voi altri curatori?
Allora, il tema del numero è il linguaggio, o meglio, sarebbe meglio dire i linguaggi. Linguaggi e conflitto. Perché dico i linguaggi? Perché da che ci siamo trovati a svilupparlo, questo numero, ci siamo accorti che ci interessava non tanto e non solo la dimensione orale, la dimensione alfabetica del linguaggio, quanto tutte le modalità di espressione che caratterizzano l'esperienza umana. Quindi linguaggi al plurale, nel senso proprio di rappresentazione, espressione, comunicazione, e la loro natura conflittuale, no? Per quello che dicevo prima. Quindi ne è nato un numero abbastanza eclettico e polimorfo, in cui i vari contributi spaziano in campi veramente diversissimi. Abbiamo articoli sulla street art, articoli sul decor e sul degrado, articoli sui tatuaggi, articoli sulle traduzioni, sulla traduzione, su come si fa una traduzione, sul linguaggio dei sordi, eccetera, eccetera, eccetera. Sono varie forme di espressione e comunicazione che compongono appunto un mosaico, un caleidoscopio, per usare il termine della vostra trasmissione, e il più possibile composito, sui linguaggi e sulla loro natura conflittuale, per l'appunto. Quindi ogni articolo mette in evidenza come l'affermazione o la declinazione di un certo tipo di linguaggio abbia in sé un parato conflittuale, vada a scontrarsi o con il contesto sociale più ampio per la sua affermazione, o abbia delle contraddizioni interne che caratterizzano, per così dire, l'evoluzione, o eccetera, eccetera, eccetera. Poi magari possiamo fare degli esempi specifici che aiutano a chiarire meglio. Noi un po' il quadro l'abbiamo dato nell'editoriale, che è il contributo che apre il numero ed è a cura appunto dei curatori. Uno dei curatori sono io, gli altri due sono Alessandro Sopproni e Alessandro Pes. E noi in questo editoriale abbiamo appunto la cornice di quello che abbiamo inteso essere questo numero. Prendiamo ad esempio come spunto la situazione in cui ci siamo trovati a curarlo. La situazione era quella pandemica che tuttora viviamo, peraltro, e che ci ha visti, forse per la prima volta nella curatela di un numero di Zapruder, affrontare i ragionamenti sul numero e quindi anche la scrittura stessa dell'editoriale a distanza. Quindi abbiamo fatto tutto via mail, o via Skype, o per vari strumenti, e questa cosa la esplicitiamo nell'editoriale. Anche mostra un po' la filigrana, le suture di quello che è questo discorso, quindi interrogandoci anche sull'ordine discorsivo della pandemia, no? L'editoriale facciamo tutta una riflessione dicendo che la pandemia è qualcosa di molto reale e concreto, perché c'è un virus che infetta e ammala e uccide la gente, però è anche un ordine discorsivo. Sono tutti dispositivi narrativi e di discorso costruiti intorno ad essa per gestire la situazione e per orientarla in un senso o nell'altro. Quindi noi ci ci rapportavamo in particolar modo con la prima fase della pandemia, il primo lockdown, e constatavamo che l'accento batteva molto di più sulla responsabilità individuale che non su quella collettiva, economica di sistema, diciamo, no? Quindi molto più sui comportamenti singoli, sulla giustezza o sull'errore dei singoli che non sulle responsabilità di alto livello, le responsabilità governative, economiche e quant'altro. Che tutto ciò veniva veicolato attraverso un certo registro linguistico, cioè attraverso un certo uso delle parole, il ricorso ad esempio alla fraseologia bellica o il ricorso a un ordine discorsivo colpevolizzante, eccetera, eccetera. Insomma, partiamo da lì, sviluppiamo una cornice in cui si descrivono i vari contenuti del numero e poi diamo spazio, insomma, ai singoli autori che questi contenuti mettono per iscritto, insomma.
Bene, allora dopo un breve stacco musicale andiamo ad analizzare un po' i contenuti più nello specifico. Eccoci e bentornate e bentornati alla presentazione del numero 52 di Zapruder, l'ordine del discorso, con uno dei curatori. Allora, stavamo parlando, avevamo finito un po' di raccontare cosa c'è nell'editoriale, invece andiamo a vedere un pochino quali sono i vari e diversi articoli contenuti nel numero.
Allora, senza fare proprio tutto l'elenco, perché sarebbe anche un po' tedioso, vado un po' così in forma randomica, citando magari quelli che sono, sono gli articoli un pochino più eccentrici. Intanto, sottolineo che in questo numero viene inaugurata una nuova rubrica di Zapruder che diventerà una rubrica fissa. Zapruder come funziona, come è strutturato? Alcune rubriche che sono fisse, che debbono esserci in ogni numero e altre rubriche che si possono alternare, nel senso che in un numero c'è una rubrica, in un numero c'è un'altra. Le rubriche viste sono gli zoom, che sono articoli più pesanti, potremmo dire storiograficamente, più articolati, quindi fatti di fonti primarie che prendono le ricerche originali, che hanno anche il maggiore spazio nella rivista. Sono le immagini, che sono articoli composti prevalentemente di immagini con a corredo un testo scritto, sono le schegge che sono degli zoom in formato minore, per così dire, degli articoli un po' più brevi ma sempre abbastanza corposi. E adesso c'è questa nuova rubrica fissa che abbiamo chiamato Comics, con la Z finale di Zapruder, che è una rubrica a fumetti. In questo caso abbiamo chiesto di comporci delle tavole ad Andromalis, che ha prodotto questo fumetto molto divertente che si chiama Catap for Dummies, piccolo manuale di conflitto linguistico, in cui lui sostanzialmente gioca con le parole e con i disegni. Tra l'altro è molto bravo, abbellisce di molto il numero e il suo contributo. Tra l'altro, lui è l'autore della copertina. E quindi gioca appunto con la forma espressiva del fumetto. Nelle immagini, ad esempio, abbiamo un contributo sul punk, che uno potrebbe dire che c'entra. In realtà il punk è visto come una forma espressiva propria, con dei codici comunicativi propri, e in particolar modo, essendo nella rubrica immagini, l'autrice si è interrogata, Alessia Masini, non tanto su come dire, la forma musicale, quanto sui codici di vestiario, sui codici di comportamento del punk, e quindi quanto un determinato modo di vestirsi o determinati atteggiamenti o una determinata posa caratterizzi l'identità punk rispetto ad altre identità, no? Continuo così, sempre andando, e poi mi interrompo. Poi aspetto che mi faccia altre domande. Il Zoom, quindi il primo articolo che apre il numero, come accennavo prima, è sulla lingua dei sordi. L'autore, molto molto bravo, Luca De Sdorides, presenta una ricerca originale sull'affermazione delle lingue dei sordi e sui conflitti interni che le hanno caratterizzate, quindi presenta una duplice, potremmo dire, dinamica di conflitto, sia quella verso l'esterno della comunità sorda per farsi riconoscere, quindi per farsi conoscere come minoranza, non linguistica in senso stretto, no? Ma come minoranza linguistica all'interno di una lingua, per così dire. E sia i conflitti interni a questa minoranza, ad esempio fra chi è sordo alla nascita o chi diventa sordo, eccetera, eccetera, ci presenta l'evoluzione, in particolar modo si sofferma sul caso degli Stati Uniti, l'evoluzione appunto dell'affermazione di questa lingua e le battaglie condotte nel suo seno. E poi, come accennavo, c'è un articolo sui tatuaggi, sempre come forme espressive e costruzione dell'identità, c'è un articolo sulla street artist, in particolar modo un caso romano di street artist, quello che ha coinvolto il quartiere di San Basilio, e la censura che ha riguardato un murale di Blu, tra l'altro voi a Bologna ne sapete qualcosa, un murale di Blu che raffigurava il santo San Basilio che spezzava le catene, no? Riferimento alla lotta per la casa e all'uccisione di Fabrizio Ceruso. Nel 74 e trasformava, faceva il miracolo e trasformava i poliziotti e carabinieri accorsi per lo sgombro in pecore e maiali. Questa cosa, che tra l'altro ha un nobile antecedente nell'iconografia delle Black Panthers, ha destato subito lo scandalo dell'amministrazione cittadina, che ha mandato solerti funzionari a coprirla, non a coprire tutto il murale, ma solo la parte in cui si raffiguravano appunto gli agenti come pecore e maiali. E gli autori, che abbiamo chiesto questo contributo, che fanno parte del progetto San Basilio, si sono un po' interrogati su questa particolare forma di censura e su come l'ordine discorsivo del decoro impatti e agisca nello strutturare lo spazio urbano e nel delimitare ciò che è accettabile, ciò che è decoroso per l'appunto, da ciò che non lo è, in maniera, noi potremmo dire arbitraria, ma in realtà in maniera abbastanza conseguente con un determinato ordine discorsivo. Appunto, torna sempre, quella famosa, il famoso titolo che Foucault ha dato a un ciclo di lezioni tenute al Collège de France, che è l'ordine del discorso, per l'appunto, cui noi abbiamo pensato di ispirarci per il titolo del numero. Io mi fermo, altrimenti attacco un pippone, so di esserne in grado, e mi sa che la radio non si confà benissimo con questa cosa, quindi aspetto che altre tue sollecitazioni.
Sì, allora io su questo ambito, fra censure e lotta sul linguaggio, soprattutto dal punto di vista delle immagini, dei dipinti murali, qui a Bologna ne abbiamo viste di tutti i colori ed è un campo davvero di grande lotta e di grande conflittualità. Però mi veniva in mente anche leggendo un pochino appunto l'editoriale come anche sia importante la questione della traduzione, credo che ne abbiate parlato proprio in merito con il collettivo Women in Translation, giusto, sulla traduzione di Audre Lorde, no?
Sì, a questo contributo abbiamo riservato la rubrica Voci, che è una rubrica fatta di interviste sostanzialmente, e appunto un autore ha intervistato questo collettivo che si chiama Women in Translation, che si è occupato della traduzione delle poesie di Audre Lorde. E loro ci spiegano, loro diciamo, hanno affrontato il lavoro che hanno fatto da un punto di vista femminista, infatti il contributo si chiama Una traduzione femminista, e ci spiegano come il lavoro del traduttore sia un lavoro del tutto particolare e assolutamente autoriale, nel senso, no? Si tende a credere che in una traduzione il traduttore debba scomparire per lasciare campo libero all'autore, no? In realtà non è così, in realtà il traduttore è ben presente e apporta un contributo pesante, diciamo, e loro ragionano su questo e soprattutto presentano una modalità di traduzione dell'opera che è una modalità collettiva, no? Sempre a proposito del metodo di cui abbiamo parlato anche rispetto a Zapruder. Sono divise le poesie da tradurre anche in base a attitudini personali, eccetera, eccetera. Hanno avviato una traduzione e si sono confrontate costantemente sui termini da scegliere, sulla forma da adottare nella traduzione, eccetera, eccetera, dando vitalità, insomma, tanto al testo che è uscito fuori, quanto al lavoro proprio di traduzione. E secondo noi era un altro importante contributo, però appunto per rendere un po' più complesso il discorso della lingua, anche quel discorso che sembra più tecnico, qual è quello della traduzione, e che ci stava bene appunto nell'economia del numero.
Va bene, allora andiamo con un altro stacco musicale e poi andiamo con le ultime domande in chiusura.
Ciao!
E allora eccoci di nuovo, presentazione di Zapruder numero 52, l'ordine del discorso. E dalle chiacchiere precedenti sono emerse tante tematiche, appunto dalle traduzioni femministe di Audre Lorde a proprio il conflitto delle immagini, con l'esempio dei murales di blu in San Basilio. Cosa pensi tu, proprio da quello che è emerso nel lavoro di curatela di questo numero, che possa essere in merito all'importanza della lotta attraverso il linguaggio e nel linguaggio e nei linguaggi diversi e differenti che appunto che si adottano sia dal basso per contrastare il linguaggio dominante in qualche maniera? Quale pensi che possa essere realmente il peso in questo momento storico di una ricreazione, di una modificazione del linguaggio dal basso?
Guarda, se ne è parlato molto nel corso di una presentazione che abbiamo fatto qui a Roma e l'uditorio era un po' diviso, diciamo, fra chi sottovalutava la questione e riportava l'accento su le dinamiche di conflitto reali, per così dire, sociali, materiali, e chi invece forse la sopravvalutava, come dire, facendo battere l'accento in maniera molto forte invece proprio sulla questione della conflittualità linguistica, quindi dei linguaggi, delle rappresentazioni come campo di battaglia nei confronti del potere o nei confronti della controparte che dir vogliamo. Io la penso un po', il modo in cui la considero io, la questione sta un po' in mezzo, nel senso è chiaro che la battaglia per imporre un certo ordine del discorso sia una battaglia importante, ma non è una battaglia che si combatte, per così dire, da posizioni solipsistiche o intellettuali, è una battaglia che si fa nel cuore e nella pancia con il sangue e il sudore delle lotte, altrimenti credo non funzioni, mi sembra più come dire, una petizione di principio che non una battaglia vera e propria, no? Ne abbiamo di esempi recenti, forse non tanto in Italia, dove le lotte ultimamente un po' languono, o quantomeno non siamo in una fase espansiva in termini di movimento di conflittualità, però mi viene in mente Black Lives Matter negli Stati Uniti o lo stesso movimento MeToo, che sono lotte reali. Black Lives Matter ha visto purtroppo delle persone ammazzate, ma ha visto una conflittualità di piazza e nelle strade altissima per diverso tempo e che ha risemantizzato un po' il discorso intorno ai neri, alle vite dei neri, al razzismo negli Stati Uniti. Tra l'altro, uno dei contributi che ospitiamo è proprio su come il razzismo negli Stati Uniti venga veicolato dall'English American Standard, ovvero sia dalla lingua americana. E quindi, quando si crea questo intreccio fecondo, per così dire, almeno questo è quello che penso io chiaramente, fra riflessione sui linguaggi e pratiche alternative e conflittuali di uso della lingua, delle lingue, dei registri di comunicazione, diciamo meglio, e dinamica però reale, sociale, di trasformazione, conflittualità concreta, secondo me lì si vince, senza sopravvalutare ancora l'altro. Quando però si tende invece a far prevalere l'uno l'altro perché magari l'altro manca, come nel caso oggi in Italia in cui purtroppo la conflittualità è un po' in stand-by e magari prevale un po' più invece la riflessione o la presa di parola, diciamo, separata dal resto, secondo me lì uno dei due pezzi viene a mancare, quindi si crea meno quel fecondo intreccio che poi apporta realmente delle trasformazioni profonde e importanti anche nel mainstream. Qualcosa arriva, qualche schizzo del nostro fango arriva anche nel mainstream. Diversamente è un po' più difficile.
Ok, quindi io anche credo che ci debba essere una proficua relazione di scambio fra i linguaggi che si adottano e le lotte reali, quindi le lotte dal basso e le lotte pratiche, perché appunto altrimenti il linguaggio senza una base pratica diventa pura autonarrazione in qualche maniera. un po' un raccontarsela e non va poi veramente a sovvertire quello che è l'ordine del discorso dominante. Invece vorrei tornare un attimo a una discussione all'origine, appunto. Quali pensi siano stati i propri cambiamenti del linguaggio dominante in questo momento durante la pandemia? Parlavamo molto dell'impatto sulla vita del singolo, quindi del prendersela col Volksdeville più comodo. In ogni, insomma, più comodo per ogni occasione, dal runner a chi va a fare la spesa 4 volte al giorno, per esempio, ne cito qualcuna così a braccio di cose che si sono sentite durante il primo lockdown.
Sì, questi esempi ci diamo pure noi. A mio avviso, come dire, la cornice narrativa più forte è stata quella dell'essere tutti sulla stessa barca. Il virus è democratico, no? Il virus non guarda in faccia a nessuno quando colpisce, e quindi siamo tutti coinvolti e dobbiamo rimanere tutti nella stessa direzione. Questa è una cornice narrativa forte che tende a, appunto, a nascondere ai leader le differenze di classe, sociale, eccetera, eccetera, in favore di una union sacrée, diciamo, contro il virus. L'altro dico, cito union sacrée, dico contro il virus, ha ragione, perché un altro dei dispositivi fortissimi è stato quello bellico, no? Armiamoci contro il virus, questa è una guerra che va combattuta con certe armi, eccetera, eccetera. Sono due appunto, cornici narrative molto potenti e che vanno tutte e due nella stessa direzione. Anche quando un paese entra in guerra, si chiama l'unità nazionale, no? Chi anzi preme sulle differenze di classe è visto come un disfattista, è visto come un sabotatore dall'interno, un nemico interno. E sono entrambe due cornici narrative false. Numero uno, anche se fossimo in guerra, cosa che non siamo, la guerra non è che non abbia un connotato di classe, ce l'ha, e infatti, come dire, i sovversivi più autentici hanno sempre avversato le guerre in quanto guerre imperialiste combattute, combattute con la carne e sulle spalle dei lavoratori e dei proletari. Però questa non è una guerra. E ad ogni modo il virus non è democratico. Abbiamo visto chi ha avuto soldi per curarsi generalmente ce l'ha fatta, laddove la sanità è migliore e più finanziata, ha delle strutture di prossimità più capillari, eccetera, eccetera, il virus ha avuto un impatto minore. Laddove invece si scontano, io sono calabrese d'origine, quindi è un discorso che conosco molto bene, si scontano ritardi, si scontano tagli, si scontano situazioni economiche peggiori, il virus ha invece un maggiore impatto. Quindi il virus non è democratico, non siamo tutti sulla stessa barca come non lo siamo per nulla in questa società, e quindi questi meccanismi discorsivi vanno smontati. Vanno smontati, bisogna indicare chiaramente quali sono i responsabili. Perché è vero che il virus arriva, a parte che le pandemie è un ragionamento, bisognerà farlo, qualcuno ha già iniziato a farlo, e hanno molto a che fare con l'antropizzazione dei luoghi e con lo sfruttamento capitalistico dei luoghi. Ma comunque, una volta che scoppia una pandemia, bisogna indicare bene i responsabili, perché noi veniamo da decenni di tagli al sistema sanitario, veniamo da decenni di tagli all'istruzione, e poi si dice che bisogna tornare a scuola, non si può tornare a scuola, eccetera, eccetera. Nelle scuole attuali forse effettivamente non si poteva tornare, si è cercato di tornare e non ce la si è fatta, ma perché stiamo parlando di scuole di un certo tipo. Quindi evitare di farsi arruolare, di farsi intruppare in una guerra di tutti contro uno, contro il virus, e avere sempre bene la barra dritta su quali sono le differenze di classe e quali sono le responsabilità, soprattutto della situazione che ci tocca vivere.
Va bene, io andrei in chiusura, ti ringrazio molto per questo intervento e se vuoi dire qualcosa per chiudere, anche se ci vuoi ricordare, soprattutto qui a Bologna, ma anche a Firenze, insomma, in generale nella penisola dove possiamo trovare il numero 52 di Zapruder e in generale i numeri di Zapruder.
Guarda, il modo più semplice per acquistare Zapruder è tramite il sito storiemovimento.org. Ci sono diversi pacchetti, è possibile abbonarsi alla rivista, che è il metodo migliore perché ci permette anche, è un supporto, diciamo, che ci permette anche di sopravvivere, quindi avere una liquidità maggiore, quindi di stampare i numeri. C'è anche la possibilità di associarsi all'associazione, quindi di prendere parte proprio alla vita associativa, anche in quel modo di supportarci concretamente, diciamo, Quindi sì, direi tramite il sito prevalentemente. Noi facciamo 20 militanti durante le presentazioni, purtroppo non potendo più fare presentazioni in presenza, attualmente questo canale ci è precluso. Quindi battiamo molto sugli abbonamenti online, sulle visite al sito, c'è la possibilità di donarci il 5 per 1000, insomma, canali per comprare Zapruder e leggerlo, perché insomma poi quello è sempre l'obiettivo primo, no? E anche per sostenere il nostro lavoro, che tra l'altro chiaramente noi è tutto un lavoro su base militante, nel senso che nessuno di noi prende una lira per il lavoro che fa, però ci fa piacere continuare a pubblicare la rivista, che ha avuto sempre una periodicità tra l'altro molto regolare, e quindi continuare a farla vivere negli anni come succede ormai da 52 numeri, anzi, ora adesso è in distribuzione il numero 53, quindi insomma non sono pochi per una rivista che non ha finanziamenti, che nasce dal basso e che vive nella maniera in cui io ho descritto.
Va bene, ricordiamo che qui a Bologna si può reperire anche da Modo Infoshock, la vostra rivista, e hanno tutti i numeri aggiornati, quindi se la volete comprare in presenza e anche sostenere una realtà piccola ma forte come quella del Modo, vi invitiamo anche a passare da lì. E niente, ti ringrazio molto, se hai qualcosa da aggiungere hai altri 2 minuti di spazio.
Ma no, io ne approfitto solo per ringraziare te, ringraziare voi, ringraziare chi ha avuto la pazienza di ascoltarci e niente, sperare di poterci vedere in presenza a Bologna per una presentazione in carne e ossa, diciamo, questo è l'auspicio, a Bologna, a Firenze, a Genova, a Roma, dovunque sia, però sperare rimandarci, diciamo, a un momento in presenza che è soddisfacente e ci piace di più, insomma.
Va bene, allora ti ringrazio. Ricordiamo Zapruder numero 52, l'ordine del discorso su linguaggi e conflittualità. E io vi ringrazio per l'ascolto. Vi ricordo che questa è Radio Spore. Ci trovate sul nostro sito radiospore.esiliati.org o allo shorterspore.vado.li. E ci sentiamo molto presto sul nostro ricco palinsesto e alla prossima puntata di Caleidoscopio. Ciao!
Depicted in their prime, the golden light, all grimy now. 300 years have passed. The worthy captain and his squad of troopers standing fast. The artist knew their faces well. Husbands of his lady friends, his creditors and counselors, in armor bright the merchant men, official moments of the guild and poses keen from bygone days, city fathers frozen there upon the canvas, dark with age. The smell of paint, a flask of wine, and turn those faces all to me. The blunderbuss and halberd shaft of Dutch respectability. They make their entrance one by one, defenders of that way of life. Red brick home, the bourgeoisie, and guitar lessons for the wife. So many years we suffered here, our country racked with Spanish wars. Now comes a chance to find ourselves, quiet reigns behind our doors. Think about posterity again. Painter's hands request you all to understand.